Eurofonica.
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 La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
E benvenuti alla 36ª puntata di Eurofonica, in diretta su tutte le radio del circuito Raduni, purtroppo la penultima di questa prima stagione, di questo format internazionale che vuole raccontarvi l'Unione Europea e tutte le sue sfumature. La prossima settimana sarà l'ultima puntata e saremo in diretta dal FRU 2016, il festival delle radio universitarie italiane, che quest'anno si svolgerà a Napoli dal 3 al 5 giugno.
E dobbiamo dire che quella di Napoli sarà davvero una puntata speciale, con gli approfondimenti realizzati dalla nostra redazione di studenti universitari, ma anche che con ospiti stranieri, qua lo possiamo annunciare. Vi ricordiamo che potrete ovviamente trovare tutto il materiale prodotto finora sul sito eurofonica.eu e che potrete seguirci sui social di Facebook, Instagram, Twitter di Eurofonica e anche su quelli di Raduni.
Oggi vi parleremo dello European Youth Event. Siamo stati lì la settimana scorsa e abbiamo realizzato dei contenuti direttamente dalla postazione del Voxbox, che di solito ci vede come ospite ogni mese per raccontare l'Unione Europea. L'evento ha offerto un'opportunità unica a migliaia di giovani, erano più di 7.000 da tutta Europa, che hanno fatto sentire la loro voce e allo stesso tempo hanno sperimentato la ricchezza della diversità culturale all'interno dell'Unione Europea.
Beh sì, ne è un esempio l'incontro seguito da Sara Penge di Roma 3 Radio, che per Eurofonica ha seguito all'interno dell'AI Together We Can Make a Change, l'evento più importante, la manifestazione.
Fonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
The future of Europe, together we can make a change. Quindi proprio il fulcro della questione era il futuro dell'Europa. Insieme possiamo fare un cambiamento. Cambiamento che in teoria doveva esserci anche il presidente Schulz.
Ecco, infatti.
Ma ha dato forfè all'ultimo. Quindi noi ci siamo messi proprio davanti per averlo, per sì, vederlo, per contemplarlo, ma purtroppo.
Andrea e Sara erano le postazioni lì dove la settimana scorsa avevamo visto la Federica Mogherini.
Io mi sono sentita un po' nei panni della Mogherini.
Un po' Lady Pess.
Sì, Lady Pess, esatto.
Però ecco, un grande assente, e Martin Schulz doveva essere presente e sarebbe stata una cosa effettivamente significativa data il tema, il futuro dell'Europa. Ma come se ne è discusso e in che modo insomma è stata gestita questo incontro, questa discussione?
Allora, diciamo che all'inizio c'è stato proprio una presentazione e ogni speaker ha parlato e ha dato il suo contributo per quanto riguarda un determinato argomento. Successivamente è stato proprio chiesto il coinvolgimento dei giovani, dove ognuno di noi poteva alzare la mano e fare una domanda per capire come poter, proprio incentrata sul futuro dell'Europa sostanzialmente. Andrea voleva fare una domanda, poverino, però ci hanno bruciato la domanda.
Beh, perché in effetti in plenaria funziona appunto a sollevare
alzata di mano
e tocca essere anche nella traiettoria visiva del moderatore.
Noi eravamo al posto di Lady Pesh, ma purtroppo non eravamo nella traiettoria giusta.
Beh, ma com'è stata quindi questa interazione tra l'istituzione e i giovani, e che domande hanno fatto anche?
Allora, tutte domande ovviamente inerenti al futuro dell'Europa e che coinvolgessero molto i giovani, perché ad esempio è stato parlato di inclusione dei giovani all'interno delle politiche europee e ci siamo chiesti, ma come un giovane si può avvicinare alle politiche europee? Quella è stata una domanda che effettivamente ha fatto molto riflettere, perché se noi non ci uno degli speaker effettivamente ha detto, se noi non ci sentiamo per primi all'interno, noi europei, all'esterno, come possiamo avere credibilità e far vedere che l'Europa è unita?
Però di sicuro quello che viene fuori da tutti questi eventi è che c'è tanta voglia in realtà da parte dei giovani, tra l'altro tantissimi italiani, quindi noi italiani siamo a quanto pare veramente interessati all'argomento, c'è tanta voglia di capire come partecipare, come poter dire la propria e di proporre idee.
Sì, esatto, e uno degli, oltre al discorso appunto dell'avvicinamento dei giovani alle politiche europee, è stato anche trattato un discorso anche sui diritti umani, quindi essere più aperti con la mente ed essere più coinvolti proprio di sentire anche i diritti umani. Ad esempio c'era una degli speaker europarlamentare, tra le altre cose, che parlava di non discriminazione e ad esempio si è toccato il tasto dolente, tra virgolette, delle unioni civili in Irlanda, dove appunto questo europarlamentare ha fatto anche una dichiarazione abbastanza tosta. ammettendo appunto di essere lei stessa omosessuale e non aver problemi a dichiararlo, insomma.
Beh. Eurofonica.
Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France
e altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU,
senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio
e Kids FM in Germania.
È un programma che giunta nelle radio universitarie di Min e do Algarve.
Eurofonica. Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco e giovanile impressionante.
Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
Uniti nella diversità.
Progetto promosso e finanziato dal Parlamento Europeo. Questa era Together We Can Make a Change, l'evento che ha seguito Sara Pange. Come avete capito, per questa puntata abbiamo voluto utilizzare uno stile inusuale per Eurofonica, cioè quello di riportare i commenti a caldo. In questo caso un'intervista a Sara è stata fatta da Sabrina, quindi tutti i membri della nostra redazione, che ricordiamo viene da tutta Italia, ma ci sono altri eventi.
Esatto, continuiamo a parlare dei numerosissimi workshop panel che il team italiano di Eurofonica ha seguito nella due giorni a Strasburgo. Durante l'evento ragazzi e ragazze di diverse nazionalità si sono infatti scambiati idee, prospettive su questioni legate alla gioventù in generale, ma anche lo sviluppo di soluzioni innovative per questioni cruciali per il loro futuro. E soprattutto sono riusciti anche a incontrare i responsabili politici.
Se avete seguito le nostre puntate nelle scorse settimane, saprete che l'evento era diviso in 5 sezioni: guerra e pace, quindi o apatia e democrazia. Quindi all'interno di queste plenarie si sono discusse anche altre tematiche. Facciamo un esempio: per esempio, nel corso dell'anno appena passato si è confermato ancora una volta che il terrorismo è una seria minaccia per la sicurezza internazionale. Non so se ci voleva l'AI per farcelo capire. E il fatto che l'Unione Europea svolga un ruolo attivo nel sostenere le misure degli Stati membri per garantire questa sicurezza, per esempio attraverso il rafforzamento del controllo delle armi da fuoco, oppure della sicurezza delle frontiere, o ancora utilizzando delle nuove tecnologie.
Esatto, ma questa sicurezza, come ha tenuto a specificare più di una volta, insomma, l'Unione Europea, deve essere però bilanciata con il rispetto dei diritti fondamentali, perché le diverse comunità hanno anche un ruolo importante nella prevenzione del terrorismo. Quindi da Euradio Siena, Alice Masoni vi spiegherà in questo focus che non bisogna avere paura del diverso, come il titolo dello stesso panel che ha seguito per Eurofonica. We are not afraid.
Eurofonica. Questo incontro, questo tipo di attività era proprio denominata Ideas Lab, proprio perché i partecipanti potevano mettersi dalla parte dei politici e dei parlamentari, perché riuniti in un gruppo di circa 130 persone hanno potuto discutere di un problema molto sentito, ovviamente molto attuale, ovvero quello riferito alla crisi dei rifugiati e ovviamente al problema del terrorismo, al problema della sicurezza che quest'anno appunto è stato molto dibattuto. E come è stato fatto? Dividendo il gruppo di 130 persone in più piccoli gruppi, che al loro interno hanno potuto parlare e fare delle proposte, avanzare delle proposte rispetto a appunto come combattere la paura che si è venuta a creare purtroppo in questo periodo. È stato molto interessante perché ognuno dei partecipanti poteva esporre la propria idea, e la cosa più bella è stata che ci hanno detto: parlate e non vi fate problemi rispetto alla fattibilità della cosa, poi piano piano arriveremo appunto alla concretezza, al dire cosa possiamo fare veramente. Quindi
anche parlando, insomma, per assurdo, per massimi sistemi.
Esatto, è stato molto bello proprio per questo motivo.
Quante idee sono venute fuori da questa prima scrematura?
Allora, ne sono venute fuori un sacco, perché pensa che appunto ogni gruppo, erano 4, ha messo insieme veramente tante idee, perché ognuno di noi poteva veramente dire qualsiasi cosa. Poi piano piano, votando all'interno dei piccoli gruppi, siamo arrivati a farne uscire 5 per ogni piccolo gruppo. Poi tutto insieme abbiamo votato fra tutte le idee che sono state proposte, e alla fine ne sono venute fuori 10, e poi saranno le prime 3 a essere discusse in Parlamento. Quindi è anche molto gratificante, perché appunto persone che si sono messe in gioco e hanno deciso di pensare a quali sono le soluzioni per affrontare questo tipo di problema, che non è assolutamente di secondo piano, vedranno appunto il frutto del loro lavoro. Quindi ecco, questo sarà interessante.
E questa è la cosa che dobbiamo sottolineare maggiormente, perché le prime 3 idee verranno discusse in Parlamento. tra le prime tre idee, anzi io la butterei proprio lì sin da subito, la prima idea è stata proprio la tua, Alice.
Ebbene sì, ma io non voglio prendermi tutto questo merito e vorrei dire che anche grazie molto Eurofonica, perché ne avevamo parlato anche noi di questo, perché sono emerse moltissime idee anche molto interessanti, però forse un po' troppo generiche, anche se tutte molto diciamo appropriate, perché in tanti si sono concentrati sul fatto che c'è un punto di vista sbagliato per quanto riguarda l'approccio alle diverse religioni o per quanto riguarda proprio l'emergere dei nazionalismi, però magari rimanevamo molto troppo sull'astratto e sul generico. Quello che ho pensato di dire io, proprio in seguito a quanto abbiamo detto anche noi durante le puntate, è parlare di un riconoscimento delle qualifiche dei rifugiati, perché quello che sappiamo è che tantissime persone che arrivano in Europa sono persone con un'alta formazione e che obiettivamente, diciamo, è un peccato lasciar così anche in maniera un po' inutile per molti mesi in balia del loro destino senza poter far niente. Quindi pensare a un sistema per riconoscere le loro qualifiche o comunque nel periodo in cui aspettano il sistema di asilo farli lavorare, secondo me sarebbe appunto un'idea molto interessante. A quanto pare l'hanno pensata come me tanta gente insieme a me.
In un esempio pratico, proprio in poche parole, nel pratico come diventa la tua idea? Cosa si dovrebbe fare?
Si dovrebbe fare, ad esempio, ci sono tantissimi dottori, tantissimi medici di cui si può aver bisogno, ad esempio si può aver bisogno anche negli stessi campi di rifugiati o nei centri di accoglienza. Perché non coinvolgerli in questo? Questa è una piccola idea, ma ce ne sarebbero altre mille.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica,
oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Alla braccia e fiaccole danzanti, lamelle dondolanti sul dorso della chiesa fiammeggiante, vino, bancarelle, terra arsa e rossa, terra di sud, terra di confine, terra di dove finisce la terra. E continente se ne infischia non il vento, e continente se ne infischia non il vento. Mustafa viene di Africa e qui soffia il vento d'Africa e ci dice tenetemi fermo, e ci dice tenetemi fermo. Il ballo dei sandite non mi passa, oh, il ballo dei sandite non mi passa. La desolazione tira nella sera, se soffiata via col vento, se soffiata via col rum, se soffiata via da dove era ammorzata. Vecchi giovani pizzicati dalla taranta, dalla taranta, dalla tarantolata. Cieco che chiude, cieco che apre, cieco che spinge, cieco che stringe, cieco che abbraccia e poi ti scaccia. Il ballo di San Vito non mi passa, oh, il ballo di San Vito non mi passa. E dentro il cerchio del codum scaravento, e li vedo che la vita è quel momento. Scaccia, scaccia Satanasso, scaccia il diavolo che ti passo, scaccia il male che c'è dentro, non sto fermo.
Ballo di San Vito, Vinicio Capossella, siete sempre su Eurofonica. Interessante il fatto che proprio Eurofonica abbia aiutato a creare una delle proposte che poi verranno probabilmente utilizzate dai politici, come quella del riconoscimento dei titoli di studio. Quindi la lezione importante è: seguite Eurofonica, potrete cambiare l'Unione Europea.
Continuiamo a parlare di AI 2016, abbiamo ricordato più volte che le istituzioni europee difendono e promuovono i diritti umani. Vi siete mai chiesti però in che mondo sarebbe se non esistessero istituzioni o organismi internazionali che si battono affinché vengano rispettati o addirittura estesi questi diritti?
Sfortunato il paese che ha bisogno di eroi, diceva Brecht, in questo caso l'Unione Europea e quindi il mondo è un posto sfortunato, però per fortuna che ci sono gli eroi dei nostri tempi. Human Rights, Heroes of Our Time è proprio il titolo di una delle discussioni che sono state seguite dal nostro team di Raduni. Ovviamente è un titolo evocativo che vuole mettere l'accento sul coraggio di uomini e donne che hanno avuto la forza di cambiare lo stato di cose esistente. Abbiamo bisogno di gente coraggiosa e hanno regalato alle generazioni successive un futuro migliore e più uguale.
Per Eurofonica la discussion è stata seguita da Caterina Moser di Fuori Aula Network e Sabrina Fasanella di Roma 3 Radio, che nell'abstract che andremo ad ascoltare vi racconteranno di cosa si è trattato.
Eurofonica. Il nostro evento si intitolava Human Rights, Heroes of Our Time, e infatti abbiamo proprio conosciuto degli eroi dei nostri tempi rispetto ai diritti umani. c'era una importantissima ospite, Enzaf Haidar, che è la moglie di Raif Badawi, che noi avevamo già incontrato sempre qui in plenaria a Strasburgo a dicembre, che era venuta a ritirare il premio Sakharov per il marito Raif Badawi. Ricordiamo che lui è stato arrestato nel 2012 per insulto all'Islam tramite canali elettronici. Lui è un blogger saudita e quindi lei ha portato la sua testimonianza ancora, perché lui è ancora in prigione dal 2012 e non è ancora riuscito ad uscire, insomma.
E tra gli altri ospiti c'era anche Denis Mukhej, che è un ginecologo congolese che ha portato la sua storia assolutamente toccante, di sì. Come lui ha studiato fin da bambino, ha sognato di diventare medico, poi ha deciso di dedicarsi alle donne proprio perché è andato ad approfondire quelle che sono le conseguenze mediche dello stupro, mediche a livello fisico ma anche psicologico, e per questo motivo è stato costretto a lasciare il Congo, ha lasciato la sua terra e ha visto come, questa è stata una delle cose sì. più toccanti che ha detto, ha visto come le donne della sua terra, che l'hanno visto partire, andar via, anche se erano assolutamente indigenti, quindi senza possibilità, si sono industriate, hanno fatto di tutto.
Lo rivolevano a casa?
Sì, per farlo tornare a casa, per pagargli un biglietto di ritorno a casa, ma lui non può tornare perché rischia la vita lì. E infine il terzo ospite di questo insomma incontro è stato Kirill Korotev, che lavora presso la Corte Europea dei Diritti Umani e si occupa in particolare della zona insomma dell'est Europa, la Russia, e anche il suo contributo è stato molto toccante perché ha raccontato quanto sia importante difendere il lavoro, che in realtà non sembra molto eroico, perché il titolo dell'evento era sì, Heroes of Our Time. Però effettivamente non c'è apparentemente niente di eroico nel documentare i fatti, nel raccogliere documenti, in realtà è fondamentale.
E appunto diceva che bisogna mettere ora, che faceva un appello al Parlamento europeo di mettere al primo posto i diritti umani proprio e sacrificare magari quelli che sono gli interessi economici, che al momento sono quelli più importanti, ma dare più importanza ai diritti umani. E poi c'è stato tanto spazio per le domande, che secondo me sono state anche molto interessanti. Ad esempio c'è stata una ragazza che ha fatto una domanda alla moglie di Raif Badawi, chiedendo dal momento che ha vinto il premio Sakharov che cosa è cambiato. Sostanzialmente niente, cioè la solidarietà fa bene, ci sta, anzi bisogna continuare, però azioni concrete non se ne sono viste in Arabia Saudita.
Ed è stato bello anche perché i giovani hanno avuto la possibilità di fare appunto domande anche molto banali, se vogliamo, come ad esempio come gestite la paura? Persone che fanno quello che fate voi, che lottano per difendere i diritti umani, come gestiscono la paura? E le risposte sono state diverse ma altrettanto interessanti, perché ad esempio appunto Enzaf Haidar ha detto: quando si difendono le proprie idee non si ha paura di nulla, e mentre invece Denis Mukhej ha detto: la paura serve perché è quello che ti ricorda qual è il tuo obiettivo e quindi ti porta a continuare a lottare per difendere le tue idee. Io un'ultima cosa che vorrei dire è che quello che è stato un po' la chiusura, sì, l'appello sempre di Denis Mukhej ai giovani nel dire: voi vivete in un paese libero, voi non vi rendete neanche conto del potere che avete di conoscere, di informarvi e di diffondere,
soprattutto attraverso i social network, soprattutto attraverso internet, che è il nostro canale maggiore, insomma, dove noi possiamo esprimerci e dove noi dobbiamo esprimerci.
Eurofonica. Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France
e altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU,
senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio
e Kids FM in Germania.
È un programma che giunta nelle radio universitarie do Min e do Algarve.
Eurofonica.
Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco e giovanile impressionante.
Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
Uniti nella diversità.
Progetto promosso e finanziato dal Parlamento europeo.
Lei è bella, lo so, è passato del tempo ed io ce l'ho nel sangue ancora. Io vorrei so che non andrò. Oh no, no. Questo è un amore di contrabbando. Meglio star qui seduto a guardare il cielo davanti a me, Messico e nuvole, la faccia triste dell'America. Il vento soffia la sua armonica, che voglia di piangere. Oh, Messico e nuvole, la faccia triste dell'America. Il vento soffia la sua armonica, che voglia di piangere. Oh, oh, yeah. Yeah, yeah. Intorno a lei, intorno a lei, la chitarra risuonerà per tanto tempo ancora. E il mio amore per lei, i suoi passi accompagnerà nel bene e nel dolore.
Anche Giuliano Palma con Messico e nuvole su Eurofonica, il primo e unico programma internazionale, lo vogliamo ricordare a tutto il mondo, realizzato da studenti e professionisti di Francia, Spagna, Portogallo, Germania, Italia e anche Grecia. Bene, uno dei grandi temi che non poteva ovviamente mancare all'interno dell'evento europeo dedicato alla gioventù è sicuramente il fenomeno della disoccupazione giovanile. Disoccupazione giovanile, che cosa si intende? Quella che è compresa nella fascia tra i 14 e tra i 15 e i 24 anni.
Esatto, si tratta uno dei problemi più gravi del nostro paese. L'Italia ha una percentuale del 37,9% dei giovani disoccupati, che è molto di più della media dell'Europa, che è al 22%. Quindi all'interno del panel Youth Unemployment, che ha indagato le cause di questo fenomeno, la nostra Beatrice Dusi di Fuori la Network ha seguito l'evento e ha cercato di capire quali potrebbero essere le possibili soluzioni.
Eurofonica.
Allo Youth Unemployment, era appunto nell'emiciclo, quindi eravamo circa 400 persone, c'erano perché a un certo punto ci hanno fatto anche votare come proprio gli europarlamentari, e c'era Marianne Thyssen, che appunto fa parte della commissione per l'occupazione, gli affari sociali e per la mobilità del lavoro.
Okay.
E che appunto si occupava di parlare di quanto la disoccupazione sia un problema attuale.
Ecco, uno dei temi più caldi sicuramente di questa Europa.
Ha parlato un po', diciamo, un po' in generale, ha fatto una presentazione generale dicendo appunto che dal 2012, che erano 5 milioni, sono stati ridotti, adesso siamo a 4,3 milioni, e ha indicato le cose un po' più positive. Che attraverso la crisi magari si sono potuti reinventare determinati lavori, i giovani si sono dati un po' più da fare. Dopo c'è stato appunto il momento delle domande, alla quale lei ha risposto a tutte quelle che sono state fatte, diciamo, anche se il tempo era poco e quindi non è riuscita a esprimersi in tutti i campi. Marianne Thyssen si è focalizzata proprio sulla Youth Guarantee, questo è il progetto appunto che vuole dare per ogni giovane una garanzia di lavoro. E alla domanda, quando è stato: ma perché non possiamo mettere un posto al Parlamento per i giovani, cioè dare più spazio ai giovani, ecco, al Parlamento, lei ha detto che praticamente sembra una visione un po' troppo distante,
lungo periodo.
Esatto.
Dici
che sarebbe più interessante magari concentrarsi su progetti un po' più
brevi.
Piccoli. Esatto,
breve tempo. Però è anche compito della politica, immagino, quello di pianificare in realtà il lungo periodo. Ma alla fine cosa emerge? Un bilancio positivo o negativo da quello che ha detto la Thyssen riguardo alla politica del lavoro?
Quello che ha detto la Thyssen è un bilancio positivo.
Ah, ok.
Chiaramente poi è stata fatta la domanda a tutti quanti: la Commissione Europea dovrebbe fare qualcosa di più? E lì c'era da votare sì o no, e chiaramente stati tutti molto sì, dovrebbe fare qualcosa di più la Commissione e anche il Parlamento Europeo, e lei è stata un po' amareggiata, l'ha proprio detto.
Ah.
È stata un po', sono un po' sorpresa da questa risposta, però chiaramente non poteva pretendere di ricevere altre risposte.
Beh, sì,
secondo me
forse anche questa è la bellezza dell'AI, l'idea che comunque i giovani qui possano almeno provare a esprimere la propria opinione, e spesso sconfessano poi i politici, no?
Esatto.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Max Gazzè con Una musica può fare, ancora una volta su Eurofonica.
Una musica può fare tanto, così come possono fare tanto i liceali, il cuore dell'Europa, la nuova generazione che potrebbe cambiare le cose, almeno speriamo. E c'erano tanti liceali all'AI, lì al Vox Box del Parlamento Europeo. Noi ne abbiamo fermati due per capire qual è il punto di vista dei liceali sull'Unione Europea. Quindi abbiamo chiesto a loro come hanno vissuto questa esperienza. Prima abbiamo intervistato Giovanni Rende, presidente della Consulta Provinciale degli Studenti di Perugia, e Francesco Lucchesi, che ci ha raccontato la sua esperienza come membro italiano del Parlamento Europeo dei Giovani.
Eurofonica.
Allora, siamo con Giovanni Rende, presidente della Consulta Ombra dei Giovani di Perugia. I giovani liceali quindi si approcciano all'Unione Europea. Come, con quale spirito siete venuti qui a questa iniziativa dell'AI?
Dunque, noi siamo una comitiva di una serie di consulte, in particolare la Lombardia, l'Umbria e il Molise. Siamo venuti qui per cercare di portare poi al nostro ritorno quello che è lo spirito dell'Europa nei confronti dei giovani. C'è questo, appunto, questa iniziativa che è l'EGLIE, in cui l'Europa appunto prova quantomeno ad aprire le porte del Parlamento.
Tu personalmente sei uno studente, credo, all'ultimo anno del liceo, quindi 18-19 anni.
Sì.
Secondo te perché i giovani liceali sono così poco interessati all'Unione Europea? Una questione generazionale o di come i media si pongono nei loro confronti?
Dunque, in questo momento c'è una condizione di apatia generale che riguarda tanto gli studenti quanto anche gli adulti, delusi di quanto la politica gli abbia dato. Non credo che si possa dire che l'Europa di principio si sia rivolta agli studenti. L'Europa nasce come un'intesa economica con una serie di scambi commerciali. Poi con l'entrata dell'Unione Europea come moneta unica, eccetera, c'è stata questa idea, questo sogno, diciamo, di un'unione politica. Gli ultimi avvenimenti, anche con questa crisi di immigrazione, hanno dimostrato che di fatto questa unione politica non esiste. Quindi, se anche da un certo punto di vista c'è questa apatia da parte degli studenti, sicuramente non si può dire che ci sia stato un vero e proprio intento di unificazione del popolo europeo a partire dai giovani. Come Unione Europea.
Ti faccio un'ultima domanda. Certo. Tu in futuro che cosa vuoi fare? Quale università vuoi?
Giurisprudenza.
Giurisprudenza, quindi più o meno ti vedi in un futuro che magari potrebbe anche riguardare l'Unione Europea, magari lavorare qui al Parlamento. Che impressione hai avuto la tua visita al Parlamento Europeo di Strasburgo? C'eri mai stato?
Sì, una volta, sempre con la scuola.
E ora che impressioni nuove ti ha dato? Magari ritornare qui con un lavoro?
Esatto, beh, dunque io c'ero stato semplicemente come turista, non ero ovviamente entrato al Parlamento Europeo. Bellissimo posto, bellissima struttura, ecco, quello che mi auspico è che possa diventare veramente un qualcosa di aperto non tanto agli interessi economici dei paesi quanto più agli interessi dei cittadini che la popolano. E quindi, ecco, sicuramente una prospettiva interessante quello di un futuro lavorare qua, però ecco, solo in questa prospettiva.
Eurofonica.
Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France
e altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU,
senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio
e Kids FM in Germania.
È un programma che giunta nelle radio universitarie di Min e do Algarve.
Eurofonica.
Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco e giovanile impressionante.
Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
Uniti nella diversità.
Progetto promosso e finanziato dal Parlamento Europeo.
Eurofonica.
Fondamentalmente una simulazione del lavoro del Parlamento Europeo, soltanto con ragazzi dai 16 ai 23-24 anni. Quindi come funziona? Ci riuniamo in varie città, in tutta Europa e anche non. Io ho fatto un forum in Armenia e facciamo risoluzioni su un tale problema, tale questione europea, che può essere magari sui migranti oppure la questione ucraina, cosa l'Europa potrebbe fare per migliorare oppure per ridurre un problema. Poi questa risoluzione viene portata in assemblea generale, che è l'assemblea con tutti i delegati, e viene votata.
Dove va a finire però questo documento?
Ma dipende dall'importanza dei forum. In realtà una curiosità è che il progetto Erasmus nasce proprio da una risoluzione a una sessione internazionale del Parlamento Europeo Giovani, quindi sì, a volte non viene neanche letta, però altre volte può essere presa in considerazione e in realtà, insomma, ha segnato una delle rivoluzioni europee, l'Erasmus.
Che cosa bisogna fare per partecipare a questo Parlamento?
Io ho iniziato con la scuola, perché la mia scuola era molto attiva all'interno del Parlamento Europeo Giovani. Ho fatto una selezione, una preselezione, sono andato alla selezione nazionale. Dopo la selezione nazionale mi sono aperte le strade anche per partecipare a forum internazionali. Però in realtà ho sentito una cosa nuovissima di quest'anno, che si può anche partecipare come privatisti. Cioè si fa domanda al Consiglio Direttivo del Parlamento Europeo Giovani se si può partecipare a una sessione nazionale oppure a una regionale come privatisti, senza scuola. Se la richiesta viene accettata si può partecipare, si va appunto in questi lavori di commissione e si propongono le proprie idee.
Il lavoro di commissione avviene solamente nel luogo fisico in cui vi riunite ogni volta che sia in Europa o in Italia, oppure c'è anche un lavoro dietro che coinvolge internet? Per esempio noi con Eurofonica siamo WhatsApp.
Sì, in realtà i lavori di commissione siano sia prima sia durante la sessione. Incontriamo il nostro chair, il chair chi è quello che coordina il gruppo di delegati, e fondamentalmente si scambiamo un po' le nostre idee, un po' le informazioni, le ricerche che abbiamo. Questo lavoro dura circa 3 settimane. Dopo queste 3 settimane ci riuniamo e buttiamo giù tutte le idee per poter effettivamente, concretamente, migliorare un tale problema.
Proprio per questa esperienza, cosa ti lascia secondo te? Che competenze, che bagaglio di esperienza culturale?
Ma per parlare di tecnicismi sicuramente migliora l'inglese, perché tutti i dibattiti sono in inglese, e poi sicuramente migliora anche le conoscenze sulle istituzioni europee. Però questi sono i tecnicismi, quello sì. Che lascia veramente è apertura mentale. Io prima di 16 anni, quando sono entrato nel Parlamento Europeo Giovani, non sapevo quasi niente di altre culture, vedevo magari l'altro più come un ostacolo e non come una ricchezza. Incontrando tutti i ragazzi da diversi paesi europei, effettivamente capisci che parlare con qualcun altro è ricchezza, conoscere una cultura diversa è ricchezza, sono cose che riescono a aprirti la mente, a migliorarti anche il modo in cui riesci a relazionarti con gli altri, che siano italiani o stranieri, e sicuramente sviluppa anche un senso di coscienza europeo che va anche oltre, diciamo così, il sentirsi interiore, perché porta a fare e realizzare progetti che vedono magari al centro una futura confederazione europea.
Quindi c'è una cosa che ha fatto il Parlamento Europeo dei Giovani negli ultimi anni?
Ne fa diverse, ad esempio il progetto Erasmus è stato la più grande rivoluzione, poi tutte le risoluzioni che vengono approvate nelle sessioni internazionali di norma vengono lette nel Parlamento Europeo, quindi si può passare anche da piccole cose, da piccole clausole che poi vengono lette magari applicate, leggermente modificate dai politici europei.
Quindi anche quindi temi di disoccupazione giovanile oppure proposte anche per allargare l'Erasmus?
Sì, fondamentalmente sì. Io l'ultima commissione a cui sono stato è stata la commissione Empl, che era appunto sulla disoccupazione, sulle pensioni, e abbiamo proposto, diciamo, una specie di sistema europeo pensionistico diviso in varie fasi, che ora non sto nei tecnicismi che sono cose anche noiose, però questo sistema effettivamente sembra che funzioni, perché dopo 3 settimane di lavori con 20 persone, 20 delegati che hanno cercato veramente assiduamente questo tema, ne abbiamo parlato e effettivamente i conti tornano. Quindi la domanda che a volte si pone quando trova la soluzione, a volte può essere anche abbastanza semplice, è perché spesso non c'è la volontà dei politici europei o politici nazionali di applicare determinate soluzioni?
Francesco Lucchesi, Parlamento Europeo dei Giovani, grazie per essere stato qui
grazie
con noi.
Grazie a voi.
Eurofonica. Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France
e altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU,
senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio
e Kids FM in Germania.
È un programma che giunta nelle radio universitarie di Ming e do Algarve.
Eurofonica.
Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco giovanile impressionante.
Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
Uniti nella diversità.
Progetto promosso e finanziato dal Parlamento Europeo.
Torniamo live su Eurofonica, il network delle radio universitarie e studentesche italiane, Raduni.
Bene, tra gli altri argomenti che abbiamo seguito all'AI, l'European Youth Event, c'era quello del clima, Climate High Priority for Low Carbon, quindi una soluzione diversa per risolvere il problema del clima che si sta modificando a causa purtroppo dell'intervento umano. E nel dicembre del 2015 le nazioni di tutto il mondo hanno siglato il famoso Trattato di Parigi, dico abbiamo perché anche noi di Eurofonica abbiamo seguito i lavori della COP21, e hanno siglato un nuovo accordo quadro in cui tutti i paesi si impegnano a contribuire alla lotta ai cambiamenti climatici. Certo, speriamo che non rimanga tutto su carta, ma l'obiettivo è quello di ridurre le emissioni nette globali di anidride carbonica, quindi per gli amici CO2, e di altri gas serra. Quindi questa decarbonizzazione dell'economia globale rappresenta una sfida enorme che richiede livelli senza precedenti di innovazione e migliaia di miliardi di euro di investimenti.
E bisogna dire che l'Unione Europea è stata capofila in molti negoziati sulle politiche climatiche e ha da tempo preso provvedimenti per ridurre progressivamente queste emissioni di gas serra, no? E quindi cerca di promuovere anche un'economia a basse emissioni di carbonio. Bene, da Verona, Beatrice Dusi di Fuori Allo Network ha seguito il panel Climate High Priority for Low Carbon ed ecco cosa ha raccolto per Eurofonica.
Eurofonica. Un evento un po' ristretto, eravamo tipo in 40 ragazzi. Ed era molto interessante perché appunto era come possiamo risolvere dei problemi climatici, ma proprio a livello base, cioè
quindi la quotidianità.
No, esatto. E allora ci siamo diviso in gruppi, c'era chi appunto si occupava di partire dalla start, proprio dalla base, chi invece si doveva occupare, c'era un altro focus, se avessimo 9 milioni di euro cosa potremmo fare, e un altro invece che era più legato proprio all'economia di uno stato e come poter coinvolgerla nel cambiamento climatico.
Ecco, cosa è emerso riguardo appunto questa possibilità di 9 milioni di euro?
Questo praticamente sono state proposte diverse soluzioni, tra le quali appunto far partire un progetto legato magari alle scuole, appunto dalla scuola primaria, e poi appunto c'è stato fatto tipo un resoconto finanziario che era abbastanza interessante. E poi appunto ci sono stati questi tre focus group che sono stati divisi per le persone, e ad esempio c'è stata l'occasione di poter proporre la propria proposta, cioè proprio dire secondo noi si potrebbe partire un Europe 2020, quindi un'Europa 2020, in ogni piccolo paese, in ogni piccolo stato, in modo tale che per ogni stato che magari ha diversi problemi si riesca a fare una cosa a proprio specifica.
E pensi che sia un segnale questo del fatto che magari l'Europa ascolta i giovani o no? Secondo te queste proposte arrivano poi a una conclusione? A un
destino? Questo, quando abbiamo finito questo focus group, diciamo, ho avuto un po' l'impressione come per dire ok, adesso ne abbiamo fatto questo focus group e poi cosa succederà? Andranno fatte queste proposte in Parlamento, come invece appunto è stato con Alice, oppure no? Quindi è stato un po' un attimo, abbiamo cercato di capire, poi i ragazzi ci hanno spiegato che comunque vedranno di ricapitolare tutte le varie proposte che sono state fatte, solo che non lo so quanto verranno prese in considerazione.
Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia. Pertanto, dei pan del diavolo, questa è Eurofonica. L'AI 2016 è stata un'occasione per molti europei per incontrarsi e capire che non sono soli nella lotta, studio e ricerca delle tematiche dell'Unione Europea. Ma per farvi capire meglio cosa sia stato davvero l'AI 2016, abbiamo cercato di capire cosa ne pensassero coloro che all'evento hanno lavorato, i famosi volontari.
Da Radio Eco Pisa, Fabiano Catani ha intervistato Francesca, volontaria del team AI 2016.
Eurofonica.
Ed eccoci, adesso un ospite d'eccezione, perché questa volta qualcuno che sta lavorando e sta contribuendo alla buona riuscita dell'evento. Ciao Francesca.
Ciao, piacere.
Tu sei una volontaria di AI.
Esattamente, e sono una studentessa italiana qui a Strasburgo.
Ecco, come sta andando? Dacci qualche informazione.
Beh, io mi trovo veramente bene, sono qui da settembre per un programma di doppia laurea organizzato dalla mia università italiana. Io studio economia a Trento e starò qui fino a fine giugno, e dato che ho visto che c'era la possibilità di fare la volontaria qui per AI, ne ho subito approfittato. È veramente una bella esperienza. In questi giorni ci sono stati più di 7500 ragazzi tra i 15 e i 30 anni a partecipare a conferenze, workshop, atelier vari. E noi volontari siamo sui 350-400 ragazzi di tutti i paesi europei, principalmente studiamo tutti qui a Strasburgo, e siamo venuti per dare una mano in qualsiasi punto, sia all'interno del Parlamento che all'esterno, che nella zona accreditazione,
ecco,
e quant'altro.
Complimenti, perché ovviamente le persone sono molte, l'organizzazione sarà difficile da mantenere, e mi sembra che stia andando tutto veramente molto
liscio. Ma siamo stati preparati, è da febbraio che ci vediamo almeno una volta al mese, se non due. E per di più siamo smistati, io sono una group leader, quindi ho il mio gruppo di volontari che gestisco più da vicino, e quindi invece coloro che sono più ai piani alti dell'organizzazione interagiscono solamente con noi.
Ecco, come funziona il recruitment? Come vi scelgo?
Allora, per la verità io ho scoperto di poter essere volontaria per AI sul gruppo Erasmus di Facebook, quindi in realtà
tramite social.
Sì, quindi. Esatto, altrimenti l'università ha provveduto a creare un mass mailing verso tutti gli studenti di Strasburgo, chiedendo se qualcuno fosse disponibile per essere volontario. Si trattava semplicemente di un questionario online da compilare sulle tue capacità linguistiche, relazionali, sul se si avessero già precedentemente esperienze in questo campo del volontariato, anche in ambito europeo, e poi semplicemente ci hanno fatto un colloquio personale per chi volesse fare il leader di gruppo.
E per te è la prima esperienza o c'eri già due anni fa?
No, per me è la prima esperienza. In realtà non sapevo nemmeno dell'esistenza di AI, e se non fosse stato per la mia presenza qui a Strasburgo forse non sarei mai venuta a conoscenza di questo evento. Non è particolarmente molto pubblicizzato,
no,
tra virgolette, se posso dire così, in Italia, quindi...
Beh, alla fine è solo la seconda edizione,
sì,
c'è tempo
esatto.
Espandere ancora di più. Beh, adesso ti faccio un'ultima domanda a titolo prettamente personale: com'è il tuo AI? Ovviamente tu la stai vedendo da dentro, non da fuori, però
io la sto vivendo da colei che aiuta a fare in modo che l'organizzazione possa andare nel modo più liscio possibile, che non ci siano problemi da tutti i punti di vista. Mi sarebbe piaciuto un po' di più partecipare agli eventi, perché li sto vivendo molto en passant, quindi non sto veramente percependo di che cosa si tratta, ma purtroppo è stata anche un po' la mia scelta quella di dare una mano all'organizzazione.
E cosa ti porti a casa?
Mi porto a casa un'esperienza che riunisce in un solo posto gente proveniente da tutto il mondo e che è pronta a mettersi in gioco e a confrontarsi su temi più vari, che vanno dalla disoccupazione giovanile all'economia, e penso che sia davvero una bella esperienza, un'iniziativa a livello europeo, soprattutto in un periodo come questo in cui i legami a livello europeo e internazionale iniziano un po' a sfaldarsi da alcuni punti di vista.
Beh, mi sembra un bilancio molto positivo, c'è speranza.
Esatto.
Grazie tante e buon lavoro. Grazie. Francesca.
Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Alzati, andiamo, non fare il cretino. fare colazione, un cappuccino, le paste alla crema, una sigaretta, andiamo a casa. Cosa vuoi fare? Vuoi stare lì tutta la notte sull'asfalto, vuoi riposare? Non lo senti il maestrale, che umidità mi spezza le ossa, mi sento male, andiamo a casa. Lasciati andare, ti tengo forte, ve l'ho detto mille volte di rallentare, andiamo. Non ci pensi a tua madre, non ci pensi a tua madre, ci sta aspettando appena preso la pensione. Pensa a tua madre, ma pensa a tua madre, ma pensa a tua madre rimasta lì, inchiodata, croce fissa sul portone di casa, in bella mostra in mezzo alla strada. Attenti al cane! Juve merda, Juve merda, coi piedi coperti di fiori, si guarda la pancia, la scritta intendo, e lo sa meglio di me, lo sa meglio di te, che per un figlio appena dato, uno nuovo tale quale ho ricevuto e me l'ha chiesto, balbettando, di prendere in ostaggio il direttore di una qualche agenzia di viaggio, ma gliel'ho detto, non c'ho le palle, non c'ho il coraggio. Alzati, andiamo, è quasi mattino, mi sto addormentando, pulisciti il viso, mi fa impressione, mi stai spaventando, andiamo, lasciati sollevare. Che pensi di fare? Se pensi di fare qualcosa di originale, ti stai sbagliando. Non c'è niente di più scontato, di più normale, è molto meno originale di quelle scarpe che ho detto tra me e te, davvero. Li ho visti ai piedi di almeno 300 persone, andiamo. Torniamo in paese, torniamo in paese, torniamo in paese, dovresti vedere cosa è successo, ma non sei un po' curioso, ma te lo giuro, sembra di stare in un posto nuovo. Dopo 30 anni abbiamo vinto le elezioni, te lo giuro, è stato proprio un colpo duro per loro. Mia madre ha pure pianto, e io faccio lo stesso, si respira un'aria nuova, c'è un bel entusiasmo, e da quest'anno si balla in un chiasso ben aperto sulla spiaggia tutti i giorni, tutti a bere sulla sabbia e i balli di gruppo, i latinoamericani, poi fino all'alba con la techno, e stiamo già organizzando quel torneo di pallavolo, di calcetto, di biliardo, la caccia al tesoro, la sagra del pane, del pesce, del maiale. E se ti perdi tutto questo, sei proprio un fesso.
Il corpo del reato, io sono un cane, ovviamente il titolo dell'artista e non una mia denominazione. Siamo sempre su Eurofonica. Passiamo alla rassegna stampa. Quest'anno chiudiamo con una penultima rassegna stampa parlando di Austria. I partiti dell'estrema destra in generale in Europa sono in crescita, ormai questo è evidente.
Sì, diciamo che dopo il referendum sull'accordo d'associazione con l'Ucraina tenutosi nei Paesi Bassi ad aprile, dove ad essere avvantaggiato dalla vittoria del no era stato Geert Wilders, leader del Partito della Libertà di estrema destra, che l'aveva presentato come un voto di sfida contro l'Unione Europea, arriva l'ondata populista anche appunto in Austria, che l'ha proprio spaccata in due, ha tenuto col fiato sospeso tutta quanta l'Europa fino alla fine. Questo però, questa avanzata pare che sia stata fermata dal professore universitario di 32 anni, stiamo parlando ovviamente di Alexander Van Bellen, che è il nuovo presidente austriaco. Indipendente, appoggiato dai Verdi, ha superato il populista Norbert Hofler, ottenendo il 50,3% dei voti.
Nonostante questo professore abbia guadagnato 40 anni, perché in realtà ne ha 72, il risultato mette comunque in luce la polarizzazione di questo paese. Per la prima volta dalla fine della seconda guerra mondiale i candidati non appartenevano a nessuno dei grandi partiti tradizionali, insomma uno scenario alla Repubblica di Weimar più o meno. Né socialdemocratici né conservatori avevano la maggioranza della popolazione, quindi sono stati 700.000 elettori che hanno chiesto di votare per corrispondenza, quindi che vivono all'estero, a decidere l'esito del ballottaggio. Quindi è solo grazie a loro se Van der Bellen ha ribaltato la situazione e ha ottenuto quei 31.000 voti di vantaggio sul suo avversario populista.
Già, e accanto all'euroscetticismo possiamo dire che un altro elemento che accomuna sicuramente i partiti di estrema destra è una posizione di generale rifiuto verso l'immigrazione, quando addirittura non si parla di islamofobia. E sicuramente avranno accolto con favore le minacce rivolte a Bruxelles dal presidente turco Erdogan, in occasione appunto proprio della chiusura del summit umanitario mondiale a Istanbul.
Sì, la Turchia ha minacciato di lasciare lettera morta l'accordo firmato con l'Europa, con l'Unione Europea sui migranti, solo se non ci saranno progressi sulla liberalizzazione dei visti per i cittadini turchi. Quindi abbiamo capito anche il materialismo che c'era dietro questo scambio, che ovviamente non aveva certo ragioni umanitarie. Quindi siamo ad un punto morto, perché tra le richieste poste da Bruxelles, quella ovviamente per liberalizzare i visti, c'è la modifica della legge antiterrorismo della Turchia, che l'Europa considera liberticida. Insomma, se non fai una legge sull'antiterrorismo io non posso concederti i visti. Dal canto suo però Erdogan ha rinfacciato ai 28 stati di non aver mai inviato i 3 miliardi di euro di aiuti promessi nel quadro dell'intesa.
Insomma, se la rimpallano un po' tra di loro. La posta in gioco è sicuramente alta, vedremo quali saranno gli sviluppi nei prossimi giorni. Ma per il momento spostiamoci in Grecia. Dopo una lunga maratona negoziale, l'Eurogruppo ha detto sì ai nuovi prestiti per 10,3 miliardi di euro. L'intesa è stata raggiunta sulle misure progressive di alleggerimento del debito pubblico greco. Possono tirare finalmente un respiro di sollievo. Condizione questa posta dal Fondo Monetario Internazionale per partecipare al terzo piano di aiuti che coinvolge appunto la Grecia. Ricordiamo che la prima tranche, quella da 7,7 miliardi e mezzo, sarà versata a giugno, il resto invece dopo l'estate. Ma sicuramente possiamo dire che Atene è ancora lontana, ben lontana dall'uscire dalla crisi, che continua ad avvitare un po' il paese su se stesso.
E questa era l'ultima notizia della nostra rassegna stampa di Eurofonica. Prima di lasciarvi all'immancabile You Skills della settimana, realizzata da Sara Penge di Roma 3 Radio, vi proponiamo un focus conclusivo e corale su ciò che ha rappresentato AI per i membri del team Raduni che vi hanno preso parte. Quindi buon ascolto e alla prossima puntata, direttamente dal Frodi Napoli.
E la cosa che mi ha colpito maggiormente è che ieri, quando ero in una delle attività, appunto eravamo tutti seduti all'interno di una di queste sale per poter partecipare, votare e appunto avanzare le nostre proposte, ho visto questa sala piena di ragazzi e mi sono veramente detta: questa è l'Europa, al di fuori di tutto quello che viene detto. E mi sono detta: qualsiasi ragazzo europeo dovrebbe avere la possibilità di fare un'esperienza del genere, perché noi siamo veramente molto fortunati, perché sappiamo appunto che cosa significa essere europei, ma mi rendo conto che purtroppo ancora tante persone non lo sanno. Quindi questo per me è stata la cosa più bella, e vorrei veramente che si potesse ampliare a tutti i ragazzi europei.
Io invece, sempre quando ero a una delle conferenze, la cosa interessante che ho potuto che ho percepito è stato che, nonostante io fossi italiana o ci fosse il tedesco o il francese, a un certo punto siamo trovati tutti quanti sulla stessa lunghezza d'onda, cioè tutti quanti volevamo raggiungere lo stesso obiettivo, e siamo partiti da magari punti differenti perché veniamo da culture comunque differenti, però poi siamo arrivati allo stesso punto. E questa cosa mi ha colpito molto, anche perché comunque siamo tantissimi qua, e riuscire a trovare anche nel giro di un'ora un punto in comune mi ha colpito molto.
Sicuramente la cosa che mi ha colpito di più e che mi ha un pochettino destabilizzata è stato aver trovato un ragazzo indiano all'interno del Parlamento Europeo, che era coinvolto all'interno di quello che noi appunto abbiamo parlato in due giorni di Europa a 360 gradi, e trovarsi persone che vengono da un altro continente addirittura e che sono coinvolte in quello che noi viviamo tutti i giorni è stato veramente destabilizzante. Riutilizzo questo termine molto volentieri, insomma.
Io penso che quando siamo a casa nostra ci sembra di essere noi un po' diversi, che ci interessiamo all'Europa, che siamo favorevoli, che cerchiamo di collaborare sempre di più e non vedere alzare barriere, insomma, ma creare rete. E questa è la conferma, perché ci sono tantissimi giovani, non siamo soli, insomma. Quindi quando si dice fare la cosa nel proprio piccolo, tanti piccoli fanno una cosa grande. Quindi secondo me questa, vedere così tanti giovani da tutta Europa, insomma, che la pensano come noi e che hanno avuto l'opportunità di entrare dentro il Parlamento e vedere, confrontarsi l'uno con l'altro, secondo me è stata un'esperienza che tutti dovrebbero fare.
Ho visto un po' l'AI come diciamo un'eurofonica allargata all'Europa, perché passiamo questa cosa. Noi veniamo da tutte le regioni d'Italia praticamente, chi ci ha sentito e chi ci ha conosciuto in questi giorni ci ha sentito parlare mille dialetti e accenti esatto. diversi e siamo in qualche modo lo specchio di appunto un'Europa unita nella diversità, perché anche noi abbiamo le nostre differenze, ma riusciamo a ritrovarci, a riconoscerci grazie appunto ad alcune riflessioni, alcune esperienze come questa, in una stessa identità. Ed è un po' quello che l'AI ha permesso di fare ai giovani europei. Un'altra cosa che di sicuro mi ha colpito è la presenza consistente, veramente, l'ho già detto ma lo ripeto, degli italiani. Ce ne sono veramente tantissimi, e questa è una cosa bella, inaspettata. Di sicuro 7500 giovani in totale sono tanti, ma non la totalità. E quindi ci si chiede, cioè la cosa che mi sono chiesta è: ok, ma qui è venuto soltanto chi è già molto sensibile a questi argomenti e curioso verso questi argomenti, come si può fare per invece renderla una allargarla ai più, a quelli che sono più lontani?
AI è stato un bellissimo evento, evento in grande che ha abbracciato tutti, ha abbracciato tutte le culture, ci ha fatto veramente capire che oltre noi, con un po' di presunzione, ci sono anche altre persone che lavorano per e si impegnano per una integrità nel vero senso della parola, però c'è anche da dire che possiamo dire che alcuni di noi, parlo per me in particolare, siamo rimasti un po' delusi da alcuni incontri, un po' forse perché magari noi siamo molto preparati, un po' anche perché la fascia di età c'è anche ragazzi, ragazzi più piccoli, però è vero che alcuni incontri sono stati poco soddisfacenti, poco approfonditi, poco focalizzati e hanno deluso le aspettative rispetto a quello che era il titolo e la descrizione dell'incontro che avevamo scelto. Però naturalmente dobbiamo sempre guardare gli aspetti positivi. Sicuramente è una grandissima organizzazione che chiama veramente da tutta Europa, per cui sicuramente non è neanche facile mettere a disposizione sempre, diciamo, tutto al top.
Eurofonica.
EU Skills, la nuova rubrica di Eurofonica che vi segnala bandi, borse di studio e stage nell'Unione Europea.
Eurofonica, su tutte le radio del circuito Raduni.
Ed eccoci arrivati alla nostra consueta rubrica EU Skills, dove ogni settimana vi segnaliamo le opportunità di stage e lavoro più interessanti. Se siete giovani tra i 18 e i 35 anni, studenti universitari o laureati residenti nella regione Lazio, torno subito al bando che fa per voi. Il progetto, diviso in due fasi, con la prima fuori dalla regione Lazio, in Italia o in qualsiasi paese del mondo, con la possibilità di frequentare un corso, un master oppure di realizzare una work experience, e la seconda da svolgere nella regione Lazio, attivando un tirocinio presso un ente, azienda, dove mettere in pratica ciò che si è imparato, concorre al raggiungimento degli obiettivi che la strategia Europa 2020 ha individuato per uscire dalla crisi attraverso un processo di crescita definito intelligente, sostenibile ed inclusivo. La scadenza per la presentazione delle domande è al 25 giugno 2016, ore 10. Per ulteriori info, www.tornosubito.laziodisu.it. Radio è la vostra passione? Un anno di SVE, Servizio Volontario Europeo, a Silvan, Bulgaria, per collaborare alla produzione di contenuti di Radio Blog Evolution, una proposta rivolta a giovani dai 18 ai 30 anni per un'esperienza dal 1 ottobre alla fine di settembre 2017. I volontari saranno impegnati come giornalisti per la radio e il sito web per acquisire e migliorare le proprie competenze e avere una visione interculturale. Ci sarà la possibilità di fare interviste, trasmissioni in diretta in lingua bulgara e inglese, scrivere articoli, creare playlist e gestire i social media. Non sono previste scadenze. Per ulteriori informazioni, www.scambieuropei.info alla sezione SVE. E infine, Eurocontrol è un'organizzazione intergovernativa impegnata nella costruzione, insieme ai suoi partner, di un cielo unico europeo che porti alla gestione del traffico aereo adeguata. Attualmente offrono stage in vari ambiti nelle sedi di Bruxelles e Lussemburgo. Risorse umane, amministrazione, comunicazione, analisi del traffico aereo e web development video. Non sono previste scadenze. Per ulteriori informazioni consultare il sito recruit.eurocontrol.int. Sara Penge per Eurofonica da Roma.
Eurofonica.
Seguici sui social.
cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. Se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. E ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 18 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Eurofonica.